Wiki Radio. Luca Raffaelli racconta L'Eternauta.
C'è stato un momento intorno agli anni 50 in cui l'Argentina era al centro del mondo del fumetto. Tanto è vero che molti autori italiani partivano per cercare in Argentina quel successo che qui in Italia non avrebbero potuto trovare. Tra questi, per esempio, persone come Max Massimino Garnier e Paul Campani, che realizzarono Mister X, un fumetto che in Argentina ebbe un successo incredibile. Ma anche Ugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, andò in Argentina e lì incontrò uno sceneggiatore straordinario. Si chiamava Hector German Oesterheld. Chi era Oesterheld? Era un creatore straordinario di storie fantastiche, uno scrittore capace di utilizzare i vari generi, il western, la fantascienza. Con Ugo Pratt realizzò il favoloso personaggio del sergente Kirk per raccontare anche la realtà del momento. Ed Oesterheld è passato alla storia soprattutto per aver scritto un fumetto straordinario che davvero tristemente ha raccontato l'Argentina di quegli anni. Il suo nome è L'Eternauta. L'Eternauta è un fumetto di fantascienza che è stato realizzato da Hector Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López, per la prima volta pubblicato in Argentina tra il 1957 e il 1959 sul periodico che si chiamava Hora Cero Semanal, quindi su un settimanale. Di che cosa parlava L'Eternauta? Parlava di alcuni amici che si riunivano intorno a un tavolo per giocare a carte e che improvvisamente scoprivano che fuori della finestra stava scendendo una neve, ma che questa neve non era una neve normale, era una neve mortale. Gli amici aprono la finestra per capire che cosa sta succedendo e qualcuno muore. Cominciano a agitarsi, cominciano a non capire che cosa sta succedendo. E poi le cose si fanno più chiare. C'è un'invasione dei marziani. Sono dei marziani davvero cattivi, cattivissimi, che vogliono schiavizzare l'umanità. Il fumetto viene realizzato proprio tenendo conto della realtà di Buenos Aires e quindi parlando dei luoghi di Buenos Aires, dalle Barrancas di Belgrano, lo stadio del River Plate, la linea D della metropolitana. Il romanzo a fumetti va avanti settimana dopo settimana raccontando la tragedia di un'Argentina stretta dalla morsa di una folle invasione. E addirittura ci sono delle persone che vanno nello studio dove Francisco Solano López disegna questo fumetto per riuscire a leggere in anticipo quello che accadrà nelle pagine dell'Eternauta, come se quello che stesse accadendo nel fumetto dovesse essere in qualche maniera abbinato alla realtà. L'Argentina, come al solito in quegli anni e non solo in quegli anni, stava vivendo un periodo molto difficile dal punto di vista politico. C'era un presidente che si chiamava Frondizi e alla fine del 1958 Frondizi lanciò il Plan de Stabilización Económica, il piano di stabilizzazione economica, che provocò un radicale abbassamento dei salari e la rottura con il sindacalismo peronista. Questo piano di Frondizi portò all'affermazione definitiva di un nefasto e massimo principio intellettuale neoliberista, ovvero quello che sostiene che il capitale privato, preferibilmente straniero, porta allo sviluppo illimitato dell'economia nazionale e risolve i problemi di un paese. Di fronte a questa politica basata sul taglio agli investimenti pubblici come misura per ottenere sostanziali benefici, Oesterheld sentì tradite le speranze da lui riposte in Frondizi e intraprese un percorso ideologico che lo porterà col tempo a confluire prima nella sinistra peronista e poi nei Montoneros. È come se Oesterheld nell'Eternauta mettesse tutto il suo impegno politico, la sua rabbia e le sue paure. Così all'interno delle vignette dell'Eternauta gli autori hanno scritto quello che sentivano nell'aria e che dall'aria era arrivato direttamente sulla loro pelle di creatori sensibili. Da 3 a 7 tavole ogni settimana raccontavano la resistenza degli uomini di Buenos Aires all'invasione degli alieni, la distruzione della città, il tentativo degli uomini di conservare il benessere, la civiltà, la pace fino allora costruita. Di sicuro un lettore argentino non può non vedere la metafora della dittatura militare dietro l'invasione aliena, perché lo sceneggiatore stesso ne è stato vittima.
No, non c'è niente, nemmeno tra gli arresti operati dall'esercito. Prego, vi accompagno.
Senta, perché non ci dice la verità?
Signora, non la metta così. E suo figlio non era un angioletto.
Capitano, sono ragazzi.
Ma signora, questo non significa niente. Lei non sa cosa sono la US, la Gioventù Guevarista, il Gesa e gli altri gruppi che agiscono nei licei. Allevamenti dissovversivi, signora. Sono il supporto logistico della guerriglia.
Io non capisco. Prima dice che non sa niente e che nessuno li ha. Ora dice che sono sovversivi.
Signora, non mi fraintenda. Vede, se sua figlia appartiene a qualche gruppo, è probabile che in questo momento viva in clandestinità o all'estero. In molti casi è così.
Senta, io conosco mia figlia. Ovunque si trovasse, si metterebbe in contatto con me. So come l'ho educata.
Di più io non posso dirle. Buongiorno, signore.
Estereld fu rapito, torturato e ucciso in quella maniera terribile per cui si diventa desaparecidos, per cui i parenti e gli amici non hanno neppure un corpo su cui piangere. Ma non solo. Prima, il 19 giugno del 1976, venne rapita sua figlia Beatriz Maria, subito dopo una lunga discussione con sua madre Elsa Sanchez Estereld. Il 7 luglio, al commissariato di Verreyes, ad Elsa consegnarono il corpo di Beatriz Maria. Un mese dopo, il 7 agosto, venne sequestrata Diana Irene, di 23 anni. Nella stessa azione venne ucciso il marito. Diana Irene aveva un figlio ed era incinta di 8 mesi. Il figlio Fernando, che aveva 1 anno, fu inizialmente registrato come figlio di ignoti e poi restituito ai nonni paterni. Il figlio che aveva in grembo è anche lui desaparecido. Non si sa se, come è accaduto ad altre vittime di questa tragedia, sia stato adottato da qualche famiglia vicina al regime militare. Il 27 novembre 1976 a San Isidro fu sequestrata Marina Estereld, 18 anni, incinta di 2 mesi. Anche in questo caso sono entrambi desaparecidos. Il 14 dicembre del 1977 le forze della repressione irrompono nella casa di Estela Ines Estereld e di suo marito Raul Mortola, uccidendoli entrambi. O almeno questa è la testimonianza dei familiari. I dossier militari raccontano altre cose, ma la sostanza è la stessa. Il loro figlio Martin, di 3 anni, fu portato in prigionia da Estereld, che era stato rapito il 27 aprile dello stesso anno. Tra l'altro Martin ricorda di essere stato seduto per 5 ore con il nonno in un corridoio dalle orribili pareti di lattice color azzurro brillante. Lo portarono da lui per sapere a chi poterlo affidare. Così, poco dopo, i militari lo restituirono alla nonna, a Elsa Sanchez Estereld. Ora mi trovo nell'assoluta penombra, ma con la consolazione di scintille di luce che l'orrore non ha potuto soffocare. Sembra questa una frase dell'Eternauta, tratta da una delle tante vignette in cui il protagonista, Juan Galvez, racconta le vicende da lui vissute e i suoi sentimenti, le sue paure, le sue flebili speranze. È invece quanto ha scritto Elsa, la moglie di Hector, per il catalogo della mostra «Donde está Estereld?», organizzata a Torino nel 2002, a cura di Pietro Alligo, Alberto Gedda e Beppi Vigna. Si legge ancora: «Nell'opera di Hector si anticipò quella lotta nella quale tutti, senza eccezione, dobbiamo impegnarci. Il rispetto della vita, al di là dei condizionamenti, delle idee politiche, delle classi sociali».
La gente riconoscì l'Eternauta perché era lo che le stava passando acá, dentro del paese. Los obreros, la clase obrera, la clase militante y los señores del poder. Él, ese problema lo sintió adentro de él, cuando él vio de qué manera el país, la política del país estaba cometiendo una barbaridad de esa que no tenía nombre, y que en esa barbaridad estaban justamente los militares.
Estereld ha saputo raccontare l'attualità anche attraverso rivisitazioni del passato e prefigurazioni del futuro. L'Eternauta però non è un fumetto di fantascienza, perché si sviluppa partendo dal presente e si rivela pagina dopo pagina come un'inconscia profezia. In un'intervista il disegnatore Francisco Solano Lopez ha raccontato quale sia stata, tra le manifestazioni del successo dell'Eternauta, quella che più l'aveva colpito. Mentre ci lavoravo, bussavano alla porta del mio studio tanti amici. Dopo l'ho capito, erano da me per sapere in anticipo cosa sarebbe accaduto. In quei tratti neri, tracciati in forme tanto personali ed espressive, in cui si confondono in un medesimo colore la terra e il sangue, in cui i segni dei volti riescono a mostrare come i personaggi siano allo stesso tempo presenti a se stessi e disperati, chissà se gli amici di Solano Lopez riuscivano a sentire quanta realtà e quanto futuro erano celati. E come non sentire ancora ferocemente attuale la frase pronunciata da Ferri, uno dei personaggi, quando insieme all'Eternauta e ai suoi familiari saluta la squadriglia aerea. Evviva! Questo vuol dire che ci sono dei paesi intatti che si stanno preoccupando per noi. E che dire ancora della scelta dello stadio del River Plate, quello di Buenos Aires, come uno dei principali set dell'azione, sapendo oggi quanto spesso gli stadi siano stati usati come veri campi di concentramento da chi voleva offendere a morte la libertà dell'individuo? Sono soltanto dei robot viventi, manovrabili a distanza. I veri invasori non li abbiamo ancora visti in faccia, dice Ferri. C'è spazio, e infinito anche, per la pietà nei confronti dei carnefici che si incontreranno nel corso di questo lungo racconto, che coinvolge il lettore perché lo costringe a un viaggio interiore, tenebroso e sconcertante. Un viaggio che è anche un percorso di coscienza. In una delle pagine dell'Eternauta, Juan Galvez, il protagonista, chiede al giovane Alberto: «Come hai fatto a salvarti? Come ti sei accorto del pericolo?» E lui: «Leggo molto, soprattutto racconti di fantascienza. Mi hanno aiutato a capire subito di che cosa si tratta. Perché spesso il cosiddetto intrattenimento è anche questo, espressione di una nostra parte segreta e nascosta che i grandi autori riescono a rivelarci». Come tutte le grandi opere, l'Eternauta ha dentro di sé più domande che risposte. Gli eroi che presenta sono eroi senza certezze, ma allo stesso tempo il personaggio dell'Eternauta è diventato un simbolo argentino, e un simbolo è sempre un invito alla speranza di un futuro migliore. Durante la resistenza alla dittatura militare dal 1976 al 1983 si è imposto come tale, come simbolo della libertà. Poi è diventato più in generale un simbolo della lotta contro ogni potere che opprime i più deboli. Quello che accade all'Eternauta è quello che accade ad ogni persona che ha a che fare con un potere oppressivo, vede la propria vita quotidiana manipolata da una forza esterna. Manuel Rivas, un grande scrittore, giornalista e poeta spagnolo, ha dedicato varie righe a Estereld. Tra questi un ricordo che è stato pubblicato tempo fa sul settimanale internazionale, in cui scrive: «Dopo aver letto Estereld non possiamo più accettare di leggere delle cose qualsiasi». E poi aggiunge ancora: «Jorge Luis Borges era ammaliato dall'universo Estereld». Rivas propone anche un tragico ricordo del desaparecido Estereld. Ci dice che è il numero 7456 della lista CONADE, Commissione Nazionale sui Desaparecidos, e aggiunge: «Si sa che la vigilia di Natale del 1977 i suoi sequestratori gli tolsero il cappuccio e lo lasciarono ad occhi scoperti per 5 minuti. Héctor salutò uno per uno i suoi compagni di prigionia e cantò con un giovane detenuto desaparecido la canzone Fiesta di Joan Manuel Serrat. 20 anni prima, nel primo Eternauta, quello del 1957, Estereld grida dal fumetto: cosa fare? Cosa fare per evitare tanto orrore?»
Gloria a Dio. ellos en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. En la noche de San Juan como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100,000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Ci sono due storie dell'Eternauta scritte da Oesterheld. Anzi, ad essere più precisi, ci sono due storie, ma tre versioni. Il primo Eternauta, quello anche più conosciuto, quello che racconta la pioggia di neve velenosa che preannuncia l'invasione degli extraterrestri a Buenos Aires, è stata realizzata e pubblicata in Argentina sul periodico Horacero Semanal, che era curato dallo stesso Oesterheld tra il 1957 e il 1959. In Italia è stato pubblicato per la prima volta sul settimanale Lancio Story, nel 1977, rimontato nel formato verticale dal direttore artistico del settimanale Ruggero Giovannini, sotto la supervisione del disegnatore dell'Eternauta Francisco Solano Lopez. Il primo Eternauta era infatti in un formato orizzontale, tipico delle riviste argentine degli anni 50. Vista anche la differenza di 20 anni tra la pubblicazione argentina e quella italiana, vennero anche ritoccati alcuni particolari all'interno del fumetto. Ad esempio le vecchie radio a valvola degli anni 50 vennero trasformate nelle più moderne radio a transistor degli anni 70. Nella versione originale e orizzontale l'opera è stata poi editata prima dalla Comic Art in italiano e in tempi più recenti da 001. La stessa storia di questo primo Eternauta venne riscritta 10 anni dopo la conclusione del primo, nel 1969, una versione piuttosto differente in cui Oesterheld accentua i riferimenti politici ed anche la violenza del testo. La realizzazione grafica venne affidata ad Alberto Breccia, che è stato uno dei più sperimentali ed artistici disegnatori della storia del fumetto argentino. Questa versione venne terminata bruscamente perché, pubblicata sul periodico argentino Gente y la Actualidad, venne stoppata dal suo direttore. Certamente si trattava di un fumetto del tutto fuori luogo in un contesto molto popolare, quello del settimanale, e quella versione fu un atto di coraggio di Oesterheld perché era del tutto in contrasto con i contenuti del periodico. La versione dell'Eternauta disegnata da Breccia è stata pubblicata in Italia da Linus e in Francia sullo storico mensile Metal Hurlant. Recentemente in Italia è stata ripubblicata anche da Comma 22 in libro. Esiste poi una seconda parte dell'Eternauta, pubblicata di recente in edizione italiana come L'Eternauta in ritorno, sempre dalle edizioni 001, e che era stata pubblicata in Argentina sul settimanale Scorpio. Questa volta il formato era verticale. Era stata pubblicata a partire dal 1976, dopo che era stata ripubblicata con grande successo in Argentina tutta la prima parte.
Con Oesterheld nos encontramos una tarde en una reunión en casa de Hugo Pratt. Yo lo conocía. Y ahí se habló del proyecto que tenía ahí para hacer una editorial, pero yo no le di mayor importancia. Con Charlotte no, mandaba el guión porque tenía mucho trabajo. Cuando hicimos Amor sin Deseo, ya fue una cosa distinta porque él tenía menos trabajo, no tenía la editorial y entonces nos reuníamos, hablábamos, cambiábamos impresiones y como era muy humilde, aceptaba cualquier sugestión, cualquier cambio. como historieta, como argumento de historieta, yo creo que el Eternauta fue lo más original que se ha escrito acá, teniendo en cuenta los años que han pasado, teniendo en cuenta que la ciencia ficción en aquel entonces no tenía la difusión y la popularidad que tiene ahora. Creo que Héctor puede ser anche un precursor.
Nel frattempo, Esterelde però aveva cambiato vita e si era unito ai Montoneros, gli attivisti di un'organizzazione guerrigliera peronista che peraltro Perón criticava e che si opponeva alla dittatura militare e che da questa viene annientata nel 1977. Il 27 aprile di quello stesso anno Esterelt venne prelevato da una squadra armata a La Plata, una cittadina a una sessantina di chilometri a sud-est di Buenos Aires. Per la cronaca, La Plata per 3 anni dalla morte di Evita Perón fino alla fine dell'era peronista era stata ribattezzata Ciudad Eva Perón. Chi lo sa, forse questa strana idea di essere all'interno di un gruppo guerrigliero peronista nella città che un tempo era dedicata a Eva Perón sta a significare che davvero sarebbe stato inutile nascondersi, che per chi era attivamente contro la dittatura militare non c'era possibilità di sfuggire alla cattura, alla tortura, al dissolvimento organizzato da quel potere portatore di morte. Quella seconda puntata dell'Eternauta venne scritta da Esterelt fino a quel maledetto 27 aprile 1977. Sono 202 pagine, questa volta verticali, in cui tutto all'inizio sembra dover ancora accadere. Si ritorna cioè alla scena iniziale del primo Eternauta, dove un gruppo di amici si riunisce per giocare a carte. Ma prima appare un personaggio che non c'era nella precedente avventura, il cui nome conosceremo solo dopo qualche tavola, quando si presenterà così. Ho un cognome difficile da pronunciare. Esterelt. Mio nonno era tedesco. Già, proprio lui, il grande sceneggiatore dell'Eternauta, del sergente Kirk e di tanti altri celebri fumetti, proprio lui che stava per diventare un desaparecido, volle comparire, testimoniare la sua battaglia sulle pagine del suo fumetto più famoso. Il primo Eternauta inizia alle 3 del mattino in una casa di Buenos Aires, quando un personaggio comincia a materializzarsi di fronte a colui che si rivelerà uno sceneggiatore di fumetti. Questo personaggio viene descritto così da una didascalia. Il suo sguardo mi appariva straordinario, come quello di chi ha molto visto e tutto ha capito. Viene dallo spazio, ma sa subito di essere sulla Terra e a metà del XX secolo, nel 1957. Sembra quasi divertito a sapere che si trova di fronte a uno sceneggiatore di comics. Fra tante case qui attorno, è proprio qui che dovevo fermarmi, commenta. E poi questo triste e desolato pellegrino nei secoli comincia a raccontare, e dunque tutta la storia non è che un lungo flashback di una tragedia già da lui vissuta. Una partita a carte con gli amici che sono Favalli, un professore di fisica, Herbert, impiegato di banca con lobby dell'elettronica e il bernoccolo della radioattività, e Polsky, un pensionato fabbricante di violini. Sembra essere una partita come le altre, ma viene interrotta bruscamente da un giornale radio che dà notizia di una potente bomba radioattiva fatta esplodere negli USA. Sembra una brutta notizia come tante, invece è solo l'inizio di una lunga tragedia. Se ne va l'elettricità, si sentono rumori di incidenti per strada e poi un silenzio assoluto, irreale. Comincia a cadere nella notte della neve fosforescente, simile a quella peraltro bellissima che è stata vista a Chernobyl il giorno dell'incidente al reattore nucleare. Una neve che uccide in pochi istanti, come accade a Polsky, che dopo aver fatto pochi passi fuori di casa, stramazza a terra. Quella neve anticipa l'invasione di alieni sotto forma di insetti, nei confronti dei quali neanche la forza militare riesce a resistere. I cittadini saranno obbligati ad organizzare una loro resistenza, anche se fra gli umani ci saranno molti traditori. Sono coloro che hanno sulla nuca degli apparecchi che li obbligano a ubbidire agli invasori. Molte zone di Buenos Aires sono protagoniste di questo fumetto. tra tutte lo stadio di calcio monumentale del River Plate, dove all'inizio si raggruppano tutti i sopravvissuti. Ovvio il collegamento con quanto sarebbe avvenuto nel 1973, quando lo stadio di Santiago del Cile venne utilizzato dal regime del generale Pinochet per ammassare e imprigionare i dissidenti. In Argentina si scelse la politica della sparizione dei dissidenti proprio per evitare che scene come quelle che avevano suscitato indignazione in tutto il mondo potessero ripetersi. Come finisce il primo Eternauta? In una maniera emozionante e terribile. L'Eternauta ha preso coscienza che tutto quello che è accaduto solo per lui. Nella realtà dello sceneggiatore è quanto deve ancora accadere. Quello che ha ascoltato dall'Eternauta, Estereld, che ancora non aveva detto il proprio nome, è solo il racconto di ciò che deve ancora avvenire. E infatti, nelle ultimissime vignette, i primi fiocchi di neve cominciano a cadere.
La capacità di él para crear al infinitum historias de todos los géneros y ser él mismo quien las escribía, todas las historias, aún aquellas que salían con seudónimos o aún aquellas en que salían con el nombre de su hermano, por ejemplo, o con algún nombre inventado. En realidad era él el que estaba siempre detrás de las historias.
Nel secondo Eternauta di Estereld, sempre disegnato da Francisco Solano López, si riparte proprio da dove era finita la prima parte 18 anni prima. Lo sceneggiatore, cioè Estereld in persona, cerca di avvertire gli amici che sono in procinto di giocare la loro partita a carte di quanto sta per avvenire. Ovviamente la tragedia si ripeterà, ma in maniera diversa, perché qualcosa è cambiato rispetto alla situazione dell'altra volta, in cui non c'era uno sceneggiatore che conosceva già tutta la storia. Come nella versione disegnata da Breccia, anche qui i riferimenti politici sono molto più evidenti e non mancano riferimenti alla lotta dei Montoneros. Francisco Solano López era stato molto critico nei confronti di questa scelta, che metteva a rischio la vita di entrambi. Se la prima parte era un discorso antiimperialista, la seconda era decisamente propaganda politica, ha detto. Ero molto preoccupato, poiché in quel periodo lottavo per tirar fuori dal carcere mio figlio minore, imprigionato per la sua militanza. Anche lui era tra i Montoneros. Inoltre, vivendo a Belgrano, ero molto esposto e temevo, in quanto coautore dell'Eternauta, che venissero a prendermi. Fortunatamente, come ci dice il libro Memorie dell'Eternauta di Fernando Ariel Garcia e Hernán Ostuni, pubblicato da 001 Edizioni, fortunatamente Gabriel López fu liberato e l'intera famiglia si trasferì a Madrid, dove il disegnatore concluse le tavole dell'Eternauta 2. Estereld, invece, fu ucciso dai militari. Si ritiene che sia stato ucciso a Mercedes, in provincia di Buenos Aires, con un colpo d'arma da fuoco in un imprecisato giorno del 1978. I resti di Hector German Estereld risultano ancora dispersi.
Il 4 settembre 1957, il periodico argentino Hora Cero Semanal pubblica per la prima volta L'Eternauta di Hector Estereld. Luca Raffaelli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.